File 2. A mia madre, per il pane che aveva il più buon sapore del mondo. Capitolo 1. Pagina 7. Sono nata in un piccolo villaggio ungherese tra la Ucraina e la Slovacchia, di giovedì notte, 3 maggio del 1932. Quel giorno pioveva, mi raccontò mia madre, e disse che la pioggia porta male. Ma a me piace ed è sempre piaciuta. Che piovesse di quella stagione era un caso, e anche la mia nascita, perché mia madre non desiderava altri figli. Erano già in troppi in quella casetta che stava crollando sotto il peso degli anni. Ma la gente, più povera era e più figli aveva, perché soltanto a letto ci si riparava dal freddo nei lunghi mesi invernali. Il paese era già buio nel pomeriggio. Poche lampade a petrolio illuminavano appena le piccole stanze della casa. La nostra casa era composta di due camere e della cucina, con un tetto di canne che lasciava passare qua e là la pioggia. Nella stanza piccola non poteva dormire nessuno perché entrava l'acqua. Nell'altra dormivo io, mio fratello Laci e mia sorella Eliz. Nella cucina dormivano i miei genitori. Il resto della mia famiglia, Laila, Margo e Peter, erano a Budapest, dove lavoravano in una sartoria. Mio padre, di mestiere macellaio e commerciante, trafficava in tutti i rami senza riuscire a guadagnare il necessario per la famiglia. Stava sempre in viaggio, ma raramente tornava a casa coi soldi. Era nervoso, magro e triste, pieno di reumatismi e di buchi delle pallottole della guerra del 14. Non voleva mai andare in sinagoga, il che costituiva l'argomento di tutte le discussioni che avvenivano in casa. Non potrei dire che la mia fosse una famiglia tranquilla e felice. La nostra miseria aumentava giorno per giorno, e così anche le liti. Per nulla ci si accapigliava. Mia madre aveva 39 anni, ma ne dimostrava molti di più, coi suoi pochi denti e con la sua faccia bella ma amara e sofferente. Portava sempre il fazzoletto sulla testa come gli ebrei osservanti e quando non gridava, pregava. Io avevo appena 7 anni, andavo a scuola ed ero felice perché quello era l'unico rifugio dalle liti familiari. Negli altri giorni, quando non potevo più sopportare nessuno, andavo nel bosco vicino e, distesa nel fango ghiacciato, piangevo per lunghe ore. Quando mi doleva la schiena e avevo fame, me ne tornavo a casa, dove mia madre mi strofinava le mani e i piedi per riscaldarmi. Molte volte uscivo proprio per questo. Quando tornavo, mia madre era affettuosa e con le sue mani grassocce e vellutate mi accarezzava con tenerezza. Nel villaggio abitavano poche famiglie ebree che avevano negozi di merceria o drogheria. Gli altri erano quasi tutti contadini protestanti. La domenica mattina si recavano alla messa nell'unica chiesa. Nel pomeriggio le donne si raggruppavano davanti alle case e facevano pettegolezzi che mi piaceva ascoltare. Gli uomini andavano all'osteria a bere un bicchierino o a giocare a birilli. Chi sapeva leggere? La domenica comprava un giornale locale che vendeva il postino e lo leggevano ad alta voce anche per gli altri, oppure parlavano della guerra passata o di quella che si avvicinava sempre più. Eravamo nel 1939. La sera andavamo a casa presto, tutto il villaggio dormiva e solo i cani abbaiavano nel buio. Io mi recavo spesso con le compagne di scuola al fiume Tisza, che era gelato, e giocavamo con la slitta, ma quando tornavo con i vestiti sporchi e le scarpe bagnate non potevo andare a scuola perché avevo solo un paio di scarpe. Le mettevo sulla stufa per asciugarle e se non c'era la legna dovevo aspettare troppo. Così la mamma mi prestava le sue con i tacchi alti che perdevo nel fango mentre camminavo. L'inverno era il periodo più penoso perché l'uragano spesso portava via pezzi interi di tetto e dovevamo correre con le pentole per raccogliere la pioggia che entrava. Anche la legna mancava spesso e anche il cibo. quando vedevo la faccia di mia madre, verde dal freddo, e i miei fratelli chini sulla stufa che soffiavano facendo un fumo soffocante, andavo nel bosco a rubare la legna asciutta. Se non riuscivo a portarne via un po', perché c'erano le guardie, il cibo doveva cuocere tutta una giornata e quando era pronto per essere mangiato ne rimaneva appena appena. Tutti l'avevano più volte assaggiato. Durante le vacanze andai a lavorare con Eliz per una piccolissima paga o per un po' di cibo come mele o prugne e guaste. Solo le feste mi piacevano, si mangiava di più e qualche volta mio padre tornava dai suoi viaggi con caramelle, scarpe o vestiti nuovi. Erano giornate felici e dalla gioia improvvisavo canzoni. Mia madre sorrideva, guardando mio padre con orgoglio e tenerezza. Allora lui le dava un pizzicotto su un braccio in segno di affetto. Li guardavo e dentro di me avrei voluto piangere. Mentre io crescevo, la vita continuava con le solite liti, le solite preoccupazioni e quando vedevo che il mangiare mancava, andavo a rubare uova e galline ai vicini. Ma solo ai ricchi, perché ero troppo onesta per rubare ai poveri. Mia madre, pregando, chiedeva perdono a Dio per i nostri peccati, ma io lo trovavo giusto e non lo consideravo un peccato. Per fare i piccoli acquisti per la casa dovevamo pagare con viveri, come tutto il villaggio, oppure indebitarci. Mia madre faceva il pane una volta alla settimana, il giovedì, ed era la giornata più allegra della mia infanzia. Lei sospirava soddisfatta vedendo i 5 enormi pani e diceva che ci sarebbe stata un'altra settimana senza pensieri, perché quando c'era il pane c'era tutto. Il primo giorno potevamo mangiare quanto ne volevamo, ma poi dovevamo ridurre la razione per arrivare al giovedì successivo. Era difficile mettere insieme tutta quella farina e non sempre ci riuscivamo. Nel villaggio c'erano anche famiglie ricche che affittavano le loro terre ai poveri, ai quali in compenso cedevano una piccola parte del raccolto. La società privilegiata era composta da impiegati dell'anagrafe e poi dal medico condotto, dal farmacista, dai maestri di scuola, dai due preti protestanti. I più temuti e rispettati erano i gendarmi, che abitavano in una grande caserma e si facevano chiamare anche loro eccellenza. I più poveri fra i poveri erano gli zingari, accampati vicino al bosco, con tanti figli nudi e affamati. Vivevano di elemosine, alcuni aiutavano a costruire le case o le stalle, ma pochi davano loro lavoro o aiuto e non li lasciavano neppure avvicinare le proprie case. Erano odiati e vivevano in modo inumano. Mio padre portava spesso a casa uno zingaro che noi chiamavamo zio e a cui regalavamo qualche straccio o qualche cosa da mangiare. Lui scherzava con noi e diceva la verità quando affermava che gli zingari e gli ebrei sono uguali, odiati da tutti, e sempre vanno, vanno e non si fermano mai. Non hanno un posto che gli appartenga. Nella primavera del 1941 Eliz partì per Budapest con i suoi vestiti più volte rifatti e con la sua valigetta legata con uno spago bianco che io avevo tinto di marrone con il lucido da scarpe. Mia madre mi aveva sgridato perché diceva che lo spago poteva essere anche bianco. Diamine, Eliz era mica una principessa. Abbiamo accompagnato Eliz alla stazione, lontano, fuori dal paese. Piangeva e supplicava mio padre di lasciarla tornare a casa. Ma nel nostro villaggio non avevamo futuro. A Budapest poteva imparare un mestiere, sempre utile nella vita. Al ritorno dalla stazione mio padre si fermò all'osteria per un bicchierino, il che accadeva spessissimo. Se non guadagnava, beveva per la tristezza. Se guadagnava, per la gioia. Il soggiorno di Eliz a Budapest durò un mese. Poi tornò a casa dicendo che la gente era troppo complicata e vi erano tante strade che non conosceva e le donne avevano i capelli e le labbra tinti. Una vergogna. Lei preferiva stare nel paese. Le chiesi che cosa avesse visto nella grande città e quasi disgustata mi disse di aver visto un film in cui un uomo e una donna si baciavano in pubblico. Le spiegai che era tutto finto, ma lei, quasi adirata, insistette a dire che si baciavano. Disse che vi era anche la luce elettrica, teatri, riviste, negozi bellissimi, ma che a lei non interessavano. Ascoltavo il racconto di quel mondo sconosciuto e lontano e pensavo che fra qualche anno, finite le scuole, sarei partita e avrei sposato un uomo ricco per poter aiutare i miei. Assicurai mia madre che non appena avessi potuto sarei andata a Budapest per lavorare e che con il primo guadagno avrei fatto aggiustare i denti suoi e quelli di mio padre, perché così come erano adesso sembravano due vecchi. La primavera portava allegria nel villaggio e i contadini si recavano nei campi con le spalle abbronzate dal sole e spesso cantavano con facce sorridenti canzoni melanconiche. Noi bimbi camminavamo scalzi e il sole dava vita a tutti. Riuscivo a dimenticare anche le sofferenze dell'inverno. Al passato non pensavo più, mi preoccupavo solo del futuro. Aspettavamo la fiera che veniva solo una volta l'anno e che rappresentava per il villaggio un avvenimento e un divertimento. Acquistavamo i vestiti per tutto l'anno. Ma quella primavera fu meno allegra e un giorno, mentre uscivo con i miei compagni di scuola a giocare, sentii per la prima volta che il maestro salutava il dottore con un Heil Hitler. Passò l'estate e un altro inverno stava per finire e il sole pallido scioglieva il ghiaccio e la neve diventava fango profondo. Erano giornate tiepide che io adoravo. Certi giorni l'acqua arrivava fino alla porta perché la casa era in basso e facevamo canali per far scorrere l'acqua nel fiume. La gente parlava solo di guerra, di tedeschi e della Polonia occupata. Appena finita la scuola, decidemmo di costruirci un'altra casa perché la nostra era ormai inabitabile. Ci rifugiammo provvisoriamente da mio zio. Elise e io aiutavamo gli zingari a murare. La gente guardava e diceva: «Vedete, quelli sono in gamba, anche se sono ebrei, fanno tutto il lavoro come noi, gente povera e onesta. Ma perché non sono ricchi?» Io li salutavo per nome, mi sentivo forte e felice per la casa nuova, dove non avrebbe piovuto, il tetto avrebbe avuto le tegole come nelle case dei ricchi e tutto sarebbe andato meglio. Il lavoro procedeva veloce, portavamo il legno per il soffitto e solo il pavimento rimaneva di terra. Lavoravamo da 2 mesi, il materiale era pronto e in pochi giorni sarebbe stata finita. Nella nuova casa c'era una camera e la cucina. Certo, non era grande. Non appena il tetto fu pronto, entrammo. Ero orgogliosa. La casa, bianca di fuori, il tetto rosso e la facciata spruzzata di cemento verde e giallo, proprio come i ricchi. Con un lungo sospiro mi fermavo spesso a guardarla. Dalla scuola tornavo a casa felice perché la vedevo più alta di prima e nuova, anche se piccola. La mia vita sembrava diversa e non avevo più paura che il tetto crollasse, benché quello nuovo non fosse proprio perfetto e qua e là facesse passare la pioggia. «Un giorno l'aggiusteremo», disse mia madre, «ora ringraziamo il Dio anche per questo». Mio padre, guardandosi attorno, bestemmiava e parlava della guerra, della società, della miseria che sarebbe stata anche più grande, dell'odio e che nulla aveva valore perché tutto sarebbe stato distrutto. Diceva che tutto era inutile e rideva nervoso guardando mia madre, domandandole se forse si aspettava che il Messia ci salvasse. La guerra si sentiva sempre di più, la vita diventava sempre più pesante. E mio padre andò soldato in Cecoslovacchia. Era il 1942. Poi lo rimandarono a casa perché uno sporco ebreo non serviva all'esercito. Quando andavamo al fiume a fare il bagno, molti uscivano dall'acqua dicendo che noi la sporcavamo. Il sabato i ragazzi correvano dietro i vecchi che tornavano dalla sinagoga e tiravano loro la barba e sputavano loro addosso. I fascisti aumentavano, la nostra famiglia soffriva meno delle altre perché era la meno osservante. Solo la sera del venerdì mia madre accendeva le candele e col fazzoletto bianco sulla testa nascondeva il viso nella palma della mano come richiedeva la religione e pregava piangendo. Poi alzava la testa e chiedeva a Dio la nostra salvezza. Mangiavamo sempre meno. Tutto per noi era proibito dalla legge. La sera avevamo paura di uscire perché una volta bastonarono mio fratello mentre andava a prendere l'acqua. Anche a scuola si sentiva dire: puzza di ebreo. Gli ebrei non giocavano con me dicendo che non ero abbastanza ebrea. Mio padre beveva e io non sapevo più quello che ero. Mi rimanevano pochi amici cristiani che qualche volta mi difendevano. In quel periodo trovai 2 volte mio padre ubriaco nell'osteria. Tutto il paese ne rise e chiacchierarono per una settimana sull'ebreo ubriaco. Lui pianse. E mi fece tanta pena. Mi sentivo più vicina a lui che a qualsiasi altra persona. Mi chiese se anch'io lo detestavo come tutti gli altri parenti, ma lo convinsi che lo adoravo. Per vivere, prendevamo in affitto delle terre che coltivavamo per una miseria. Elise e io lavoravamo a giornata e ci ricompensavano in natura con un po' di viveri. Il lavoro mi piaceva, la terra era nera e calda, raccoglievamo le patate gialle e grosse. Sentivo che doveva succedere qualcosa, c'era spesso l'allarme e noi ebrei dopo le 5 non potevamo uscire. Volevo andare al circo che era arrivato al paese, ma mia madre me lo proibì, aveva paura di tutto. Con il lavoro risparmiai qualche soldo e vidi la fiera. C'era di tutto, dalle vacche ai cavalli, dalle stoffe ai dolciumi, perfino pappagalli che con il becco tiravano fuori da una scatola bigliettini dove era scritta la fortuna. La fiera durò una settimana. Ci andavo il mattino presto facendo 8 chilometri a piedi. La gente discuteva urlando e concludeva gli affari sputandosi sulla mano e stringendo quella del compratore. Dopo aver girato tante ore, comperai un pane dolce a forma di cuore dipinto a colori, certamente velenosi perché avvertivano di lavarli prima di mangiare. Comprai un fazzoletto chiaro per mia madre perché volevo vederla più giovane. Passata la settimana del mercato, la vita riprese come prima e andavamo verso l'inverno. Mia sorella Margo si era sposata e aveva avuto un figlio e mia madre era contenta di essere nonna. Mio fratello soffriva di appendicite, ma il medico condotto si rifiutava di visitarlo perché ormai da anni diceva Heil Hitler. Chiamammo quelli che curavano con le erbe e spesso riuscivano a fargli passare il dolore. A scuola aumentava l'odio verso noi ebrei e i nostri compagni si divertivano a farci ogni sorta di spregi. La maestra era addolorata e asciugandomi la faccia sporca cercava di spiegarmi che gli uomini non erano tutti così. Al ritorno dalla scuola camminavo piano, a lungo, e pensavo a quello che mi accadeva e a quello che accadeva intorno. Guardavo la terra che amavo, le case e gli alberi che mi erano cari. Guardavo le facce della gente che passava per la strada e avrei voluto chiedere: anche tu? Tutti mi odiate? E la terra, le case, gli alberi si allontanavano da me. Molte persone in mezzo alle quali ero cresciuta non mi salutavano più o fingevano di non vedermi. Mi sentivo sola. Un giorno camminai a lungo per le strade e cercai gente da poter salutare e con la quale ridere e scherzare come un tempo. Trovai ben pochi che mi chiedessero notizie dei miei genitori, come facevano prima. Era già buio quando arrivai a casa. Mia madre mi aveva cercato per tutto il paese, era disperata e non le volli raccontare quello che mi era successo. Mi addormentai piena di dolore. La mattina mi chiese dove ero stata, glielo dissi e le parlai della mia angoscia. Mi fece molte domande, ma Elisa, affettuosa, mise tutto in scherzo dicendo che ero lunatica e che forse avevo seccato la gente con domande inopportune. La odiai in quel momento, uscii sbattendo la porta e mi recai a scuola. Non volevo più pensare a nulla e cercai di essere allegra, ma la mia angoscia mi pesava dentro e per la prima volta fui certa che la gente può essere anche crudele e cattiva e che chi era amico ieri, oggi, può essere nemico. Provai un tale sconforto che avrei desiderato la morte. Invece, quel giorno a scuola furono gentili e mi sorrisero come prima e io divenni felice. Dentro di me avrei voluto chiedere perdono a tutti, io che li avevo giudicati cattivi. Avrei voluto gridare: «Vi voglio bene!» Giocammo insieme, ma più tardi l'atmosfera mi sembrò pesante e cercai di assicurarmi che tutto fosse veramente come prima, e mi chiedevo se invece quella degli altri bambini non fosse una gentilezza superficiale verso di noi, che stavamo morendo poco a poco. Non avrei voluto pensare, ma non potevo non pensare. Per distrarmi, Laci e io la sera scappammo di casa e andammo al circo. Volevo vedere che cosa sarebbe successo e di che cosa i nostri genitori avevano paura. Le tigri e gli orsi facevano le acrobazie e io pensavo solo alla vita, ero felice di nuovo. Al ritorno trovai i miei genitori che litigavano per gelosia e scoprii che mia madre amava mio padre. Con Laci imitavamo gli orsi e mentre facevo un'acrobazia mi ruppi un braccio. Gli stregoni del villaggio riuscirono a mettermelo a posto. Con la scusa che il braccio mi doleva, giocavo tutto il giorno. Avevo quasi 12 anni, ero sviluppata anche troppo, portavo le trecce con i fiocchi di diversi colori e mi sentivo una donna con tanti progetti. Pensavo ai ragazzi che sarebbero diventati uomini. E che forse avrei sposato uno di loro.